palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Comincia la settimana che condurrà allo scontro salvezza di Empoli, in programma al Castellani, sabato sera alle 20.45, oggi crociati usufruiscono di un giorno di riposo e riprenderanno la preparazione domani, crociati che si stanno leccando le ferite dopo la sconfitta casalinga di sabato pomeriggio al Tardini contro il Como, che però fortunatamente, guardando anche quello che è successo dagli altri campi, non ha cambiato più di tanto la classifica nei bassi fondi. E manca una giornata in meno, perché ora alla fine del campionato insomma restano solo da giocare tre partite per un totale di 270 minuti. Partita che ci interessava ieri più da vicino era il lunch match giocato proprio a Empoli tra i padroni di casa e la Lazio, vinto 1-0 dai biancocelesti con la rete in avvio di Dia. Poi c'è stata l'espulsione di Colombo e quindi salterà appunto la partita di sabato contro il Parma, e quindi questa sconfitta tiene l'Empoli a meno 7 a tre gare dalla fine, un Empoli che quindi sarà obbligato a vincere col Parma. Il Parma invece con un pareggio sostanzialmente potrebbe addirittura già avere la certezza della salvezza, qualora poi il Venezia perdesse lunedì in casa contro la Fiorentina. Una Fiorentina che abbiamo visto ieri all'Olimpico con la Roma, ha messo su molte seconde linee, dando chiaramente precedenza all'impegno di giovedì in Conference col Betis. Ricordiamo, la Fiorentina ha perso 2-1 l'andata in Spagna e al Franchi proverà a strappare la terza finale consecutiva in questa competizione. Però insomma, sappiamo anche che la Fiorentina ha le armi poi lunedì per mettere in difficoltà il Venezia. In ogni modo, il Parma deve pensare a Empoli, insomma, ripartendo anche dalle buone cose che si sono viste col Como, una partita davvero stregata, perché anche ripensando alle occasioni è stato un Parma un po' meno brillante, vero? Soprattutto nel primo tempo, in cui il Como a livello di palleggio ha fatto meglio, dimostrando di essere una squadra di qualità e di non regalare nulla. Ecco, quindi Como ha giocato la sua partita. Poi nella ripresa, peccato per quella disattenzione difensiva, però il Parma sia prima, ci riferiamo a fine primo tempo con Pellegrino, inizio ripresa sempre con l'attaccante argentino che di testa colpita attraversa, e soprattutto nel finale con Dennis Mann, insomma, ha avuto davvero tante occasioni per pareggiare. Clamorosa davvero l'occasione sbagliata da Romeno, ed è uno degli argomenti di discussione. Al 333-92-00170 scriveteci, siete già in tanti che ci state scrivendo, e vado solo a riepilogare per conoscenza la classifica nei bassi fondi che ci interessa da vicino. Cagliari 33, Parma e Verona 32, attenzione al Verona, un solo gol nelle ultime 6 partite, squadra che si è bloccata, sembrava un passo alla salvezza e se la dovrà andare a conquistare negli scontri diretti con Lecce e poi con l'Empoli. Poi Lecce 27, buona prova col Napoli, ma grossi problemi davanti a fare gol. Venezia 26, che è l'unica che ha mosso la classifica, sarebbe ancora in zona di retrocessione, ma sicuramente la squadra più in forma di quell'otto, di quelle negli ultimi 4 posti della classifica. Empoli penultimo 25, e poi chiude il Monza 15, da ieri retrocesso matematicamente in Serie B dopo il 4-0 subito in casa con l'Atalanta. Il Monza, diciamo, ha giocato l'ultima partita tra virgolette seria, tra virgolette, col Parma, e quelli sono due punti che sicuramente oggi costano. Parma qualche rimpianto qua e là ce l'ha, però insomma direi che un mese e mezzo fa, se ci avessero detto che a 3 giornate alla fine ci fossimo trovati con 7 lunghezze di vantaggio sulla zona di retrocessione, beh, ci avremmo messo la firma. Andiamo a leggere qualche messaggio prima poi di andare ad ascoltare i nostri ospiti, i nostri servizi anche del TG Parma. Allora, partiamo da Daniele. Buongiorno, abbiamo perso immeritatamente, questo può accadere, senza catastrofismi possiamo ancora toglierci qualche soddisfazione. Per la salvezza francamente mi chiedo come due delle tre squadre sotto possano fare un filotto di vittorie tale da ribaltare la classifica. Sono tre squadre che segnano poco e vincono anche meno. Due dati: l'Empoli non vince da 20 giornate, ultimo successo l'8 dicembre a Verona 1-4 in casa del Verona. Lecce, ai noi, non vince dal 31 gennaio, quel 3-1 al Tardini che sembrava aver ipotecato la salvezza per gli uomini di Giampaolo. Da allora una striscia negativa interrotta solo in parte dal buon pareggio di Bergamo, che però al momento vale la salvezza e poco più, perché insomma Lecce comunque ha un punto da difendere sul Venezia che sta rimanendo forte, ma probabilmente ha un calendario non semplicissimo. Vediamo, buondì da Mark, facciamo il toto punti salvezza, saranno sufficienti 33 punti, cioè pari Parma Empoli, contemporanea sconfitta del Venezia, serviranno più punti? Guarda, io dico 33 dir tanto, perché comunque Anche facendo due calcoli, anche vincendole tutte, il Venezia arriverebbe a 35. Io penso che davvero sia inverosimile che queste squadre che in 35 partite hanno fatto 25-26 punti, nelle ultime tre possano fare filotto, quindi ne bastano meno. Io dico anche il pareggio di Empoli e dovremmo essere tranquilli, anche perché poi ci sono i due scontri, tanti scontri diretti ancora. Il Verona con Lecce, con l'Empoli, c'è Cagliari-Venezia la partita successiva, insomma anche il Cagliari un punticino col Venezia potrebbe ancora doverlo fare, e gioca in casa, e quindi potrebbe essere insomma, un discorso abbastanza formale. Ecco, detto che è meglio pareggiare col Como, però sicuramente il Parma, possiamo dirlo, non si è complicato più di tanto la vita, mettiamola così. Qui ci scrive Fabrizio in intervista alla Gazzetta di Parma, ai noci, ho un modo di dire francese che più o meno fa così: il lavoro paga sempre, la fortuna raramente, bravo Aino. Aino è una delle note positive. Quel cambio di Aino con Camara non ha convinto tanto, tanto è vero che poi il gol è nato poco dopo. È già due partite che, diciamo, il Parma subisce dopo l'uscita dal campo di Aino. Sicuramente sarà un caso, ma Aino ha fatto bene, ha risposto presente. Poi messaggio di Enrico, Henry, su Mann. Iniziamo a leggerli. Oggi su Mann arriveranno tanti, ne parleremo. Tra l'altro saranno degli argomenti di discussione questa sera a Bar Sport, in onda alle 21 su 12 TV Parma, con Alberto Dallatane, Loro Antonico, ospiti l'ex difensore del Parma Gigi Apolloni, gli opinionisti Carlo Chiesa e Luca Romenghi, oltre al giornalista Matteo Poletti. E poi in collegamento ci saranno Andrea Schianchi, prestigiosa firma della Gazzetta dello Sport, e anche il responsabile del settore giovanile del Parma, Mattia Notari, per commentare la promozione nel campionato Primavera 1 del Parma di Nicola Corent, che ha battuto la Reggiana nel derby, ha conquistato matematicamente il salto nella Primavera 1, la promozione, con una giornata d'anticipo. Bravi, davvero una stagione importante questa del Parma, insomma, tra le due promozioni di Parma Women e Primavera, e speriamo, toccando ferro, anche la salvezza della prima squadra maschile. Vado a leggere il messaggio di Henry. Relativamente a Dennis Mann, per quanto mi riguarda e per quel che può contare, resta indiscutibilmente un giocatore molto forte e con un tasso tecnico elevato, forse il migliore di tutta la squadra. Ultimamente purtroppo credo abbia grossi problemi psicologici, a causa dei quali non riesce proprio a sbloccarsi, e a dirla tutta anche una buona dose di sfortuna. Rimbalzo della palla, il movimento di Juric, insomma qualche attenuante in quell'azione ce l'ha. Comunque ogni volta che entra in campo si crea sempre delle grandi occasioni da gol che purtroppo non riesce, per quanto detto sopra, a concretizzare. Ma il calcio è così, ha ragione Chivu, è maledetto. Chivu ha usato anche un altro termine. O ti gira tutto bene e segna anche con il naso, la butti fuori anche a un centimetro dalla porta. I tifosi ormai non gli perdonano più nulla, forse anche per la sua presunta indolenza. Resta il fatto che fischiarlo durante la partita non è propriamente da chi vuole il bene del Parma, ovviamente. Mia opinione personale, questo Henry. Poi abbiamo ci scrivono: buongiorno, mi spiegate com'è il betting da Empoli favorito 2.15, quindi con alta probabilità di vittoria, mentre la nostra vittoria e pareggio sono dati a 3.30, un segnale super inquietante. Empoli non vince da dicembre, per noi un match ball è diventato addirittura super favorito, e il pareggio quotato come la nostra vittoria è molto di più rispetto alla vittoria empolese. Attenzione, perché è un segnale inquietante, c'è qualcosa che non quadra. Guarda, non ci vogliamo neanche pensare, considera che poi sono quote che variano di giorno in giorno. Ecco, adesso siamo a lunedì, la partita si gioca sabato, io insomma non penso a queste cose, anche perché tra l'altro ieri D'Aversa è stato anche un po' polemico, dicendo che il Parma aveva un giorno in più di riposo, ma insomma D'Aversa non vince dall'8 dicembre, credo che si possa aggrappare a tutto. Ci scrive Matteo da Roma: ciao, onestamente non avrei messo Camara, avrei inserito Balog con spostamento del Prato come quinto di destra, essendo più prudenti. La colpa è solo nostra se non siamo riusciti a fare punti sabato non sfruttando 4 palle gol, di cui 2 veramente clamorose, ricordando che noi abbiamo avuto e abbiamo il calendario più difficile di tutte, ed Empoli è veramente la partita dove devi vincere per forza. Non sono d'accordo coi fischi a Man, anche perché in questo momento delicato, dove siamo ancora in piena lotta per non retrocedere, potrebbero influire su tutta la squadra. Al massimo lo signore stop. E questo è Matteo da Roma. Ci chiede notizie sui biglietti per Empoli, dovrebbe uscire qualcosa in giornata. Noi riteniamoci salvi, sempre concentrati, questo Simone. Bravo Simone, teniamo i piedi per terra, nulla di già fatto. Rino ci dice: non è successo niente, abbiamo una partita in meno da giocare e un arbitro in più da maledire. Sì, qualche polemica anche sulla direzione di gara di Di Bello da Brindisi, ce lo ricordiamo inizio anno per l'espulsione suggerita dal VAR di Koulibaly nel derby a Bologna. Questo episodio del rigore del Prato, Kempf del Prato, poi da Open VAR si è detto che probabilmente Kempf arriva un attimo prima sulla palla, di sicuro insomma un episodio che ha creato più di dubbi, insomma comunque il contatto c'è stato. Chiaro, non siamo mai troppo fortunati con Di Bello, che dobbiamo dirlo, quest'anno col Parma un bilancio di un pareggio e 3 sconfitte. Ricordiamo anche i 2 rigorini dati in Roma-Parma, poi vabbè, quella fu una partita dove la Roma Maramal deggiò sui resti del Parma nella partita peggiore dell'anno, quindi non ci aggrappiamo agli episodi arbitrali. Buongiorno Marco, dai forza che ci salviamo, ho sbagliato fischiare Man, sempre forza Parma. Guido, grande, questo è il messaggio giusto, non fischiare Man. Salve, sconfitti meritata dovuta a troppi errori in attacco, però vorrei suggerire a Chivu di cambiare Valeri quando è cotto e stracotto con Lovic, l'errore che ci è costato la partita lo commette proprio lui. Andrea 68, sì, errore in postazione di Valeri, anticipato un minuto due prima da quel cross di Valeri su cui Andrecca non ci ha creduto, quindi davvero Valeri, mi stavo chiedendo quanta energia avesse per continuare a fare su e giù dalla fascia, poi qualche errore ci sta, certo quell'errore lo dobbiamo dire a posteriori è costato la partita, anche per poi la difesa è fuori posto, il Prato si è trovato da solo contro i due attaccanti e nulla ha potuto di fronte al gol della bestia nera Strefezza. Cambierati senza ombra di dubbio, anche se Camara ha fatto parte di quell'azione dove si è sbagliato l'impossibile. Benek secondo me non era proprio pronto, e sì, torna in campo di Benek, bella notizia, poi in sé apprezza bene l'impegno, ma insomma la prestazione ha lasciato a desiderare, ma insomma veniva davvero da un lungo stop. Secondo me, anche se noi pareggiamo e il Venezia pareggia, siamo salvi per scontro diretto. Diego, no, non valgono gli scontri diretti, in caso di arrivo tra due squadre ci sarà lo spareggio, lo ricordiamo, entrano in ballo gli scontri diretti solo in caso di classifica avulsa, se arrivano pari tre o più squadre, in quel caso viene penalizzata quella messa peggio, o diciamo salva quella messa meglio e le altre due fanno lo spareggio, insomma in base a quante arrivano. Bella, il mio motto è non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, quindi massima concentrazione, con tanta umiltà vincerà Empoli, sarà una battaglia durissima e per niente facile, sempre forza Parma, Francesco da Verona. Vuoi vedere che Man farà il gol che vale la salvezza? Insomma potrebbe, chissà, potrebbe essere una bella storia, ecco, da raccontare. Mi scrive Ramenzoni Stefano. Ciao Stefano, buongiorno Berna. Si continua a dare troppa attenzione a Mane, qui da quasi 5 anni ed in 1.5 giocati in Serie ha segnato 6 gol. Prendiamo atto che è stato un investimento sbagliato e pensiamo a salvarci, punto e basta. Tutti ad Empoli. E con questo messaggio noi andiamo ad ascoltare il servizio del TG Parma.
Quasi immobile la corsa salvezza in questa 35esima giornata di Serie A. Alla fine solo il Venezia, con il pareggio a Torino, ha smosso la classifica, staccando l'Empoli di un punto e portandosi a quota 26. È quella la soglia del terzultimo posto. 6 punti sopra c'è il Parma, che se avesse vinto col Como sarebbe di fatto già salvo, ma che anche con il KO inferto dal solito Strefezza, uno che sembra avere un conto aperto con il gialloblu, può stare relativamente tranquillo, soprattutto grazie alla vittoria della Lazio sul campo di un Empoli coriaceo, ma ancora sconfitto. Il successo alla squadra di D'Aversa manca da 23 giornate. I vari incroci, con molti scontri diretti nelle prossime tre gare, potrebbero avvantaggiare il Parma in una serie di calcoli e proiezioni da far venire il mal di testa. Per evitare di dover prendere carta e penna, di pensare seriamente all'eventualità più negativa, meglio allora fare punti sabato sera a Empoli, che significherebbe non concederne tra i toscani, ritrovandoseli in quel caso a meno 4 due giornate dal termine, quando poi il Parma dovrà vedersela contro il Napoli lanciato verso lo scudetto e l'Atalanta a Bergamo. In corsa restano pure Lecce e Verona, oltre al Cagliari a un mezzo passo dall'obiettivo. Se da un lato è inevitabile pensare dove sarebbe il Parma se avesse trasformato, solo per citarne alcune, l'occasione di Man a Roma contro la Lazio o quelle bruciate nel finale con il Como, dall'altro non si può riconoscere che la squadra continua ad essere viva e a dare segnali positivi. Contro l'Empoli sarà una battaglia fra due squadre che però non andranno all'assalto dell'altra rischiando di scoprirsi troppo. Un punto, a ben vedere, potrebbe non essere un risultato così negativo anche per l'Empoli, che poi affronterà Monza e Verona.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Alberto Dalla Tana, che noi andiamo a commentare con il nostro primo ospite, il giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Ben ritrovato, Sandro.
Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori.
Allora, Sandro, possiamo dire il Parma esce indenne da questa giornata. Tutto sommato non è andata male, eh? Anzi.
Beh, ritorna un vecchio detto di un caro amico giornalista che era il campionato di Capanò, ovvero sembra proprio che nessuno voglia approfittarne, allora sic stantit rebus, le cose che rimangono così per noi van bene. Cioè.
Eh sì. Oggi nel tuo articolo su Gazzetta di Parma, il titolo "Ritrovare il fisico e la testa, niente calcoli, la meta è lì". Allora, la sensazione è che il Parma non sia stato brillantissimo, forse a livello di fisico qualcosina cominci ad accusare, anche perché non dimentichiamolo, tra Juventus, Lazio e Como sono state tre partite in 10 giorni, tutte e tre direi molto dispendiosi sia dal punto di vista fisico che mentale. Qualcosa manca, però insomma giustamente adesso niente calcoli, il traguardo è lì a portata di mano.
Sì, la metà è lì, Io credo che potrebbe essere decisiva già la partita con l'Empoli, ma l'abbiamo detto anche col Como, quindi niente calcolo, insomma, bisogna affrontare. Del resto è inutile che ci nascondiamo, chi pensava di fare 6 punti in un aprile così difficile, no? E poi dopo sembra quasi un paradosso, ma fa più paura l'impegno con il Como e con l'Empoli che non con il Napoli e l'Atalanta, perché a questo punto se uno le deve dire grosse, diciamole tutte. Ecco. Avevamo paura di Inter, Juventus, Fiorentina e Lazio, 6 punti, col Como 0. Adesso non bisogna assolutamente perdere con l'Empoli, anche se anch'io sto facendo dei calcoli, nonostante abbia appena detto che non bisogna farne, però questo è, insomma, la partita di sabato sera ai Castellani potrebbe essere veramente decisiva e quindi ad altissima tensione.
Eh sì, Sandro, ti vado a leggere qualche messaggio in riferimento anche ad Empoli, con ovviamente uno sguardo a pochi giorni fa, quello che è successo al Tardini contro il Como. Sconfitta immeritata, ma dobbiamo recitare il mea culpa. Non si possono sbagliare tante occasioni da gol, e poi strefezza fin dai tempi della Spalle del Lecce, contro di noi sempre letale. L'hai ricordato giustamente la nostra bestia nera. Adesso seriamo le file, facciamo la partita perfetta ad Empoli. Stefano invece più preoccupato, ma perché date per certo il nostro pareggio a Empoli? Ma non diamo per certo niente, se perdiamo siamo abbondantemente a rischio. E poi abbiamo Sandro da Poviglio, buongiorno, allora per via della trasferta di Empoli dobbiamo stare molto attenti, perché noi quando c'è da fare beneficenza siamo i primi, poi con la storia del gemellaggio la prendiamo sempre in quel posto, quindi occhio, per via di Man bisogna metterci una pietra sopra e sostenerlo per 3 partite, poi ne parliamo a fine campionato. Allora, su Man ci torniamo tra poco, è l'argomento del giorno, quindi Dedi merita un capitolo a parte, però insomma tu giustamente stamattina l'hai definita sulla Gazzetta la partita più importante dell'anno, quindi insomma a Empoli bisogna andare con l'idea di chiudere subito i conti salvezza.
Certo, certo. Il non fare calcoli riguarda proprio questo, bisogna giocare come si sta, bisogna giocare non solo per non perdere, perché se vogliamo trovare un difetto forse in Parma Como potrebbe essere proprio questo, che il limite del Parma è che soprattutto ha pensato a non perdere. Nel momento in cui perdeva, credo che abbia avuto almeno 4 occasioni in 10 minuti, che se le avesse spalmate in tutta la partita forse staremmo qui a commentare un risultato diverso. E quindi senza calcoli, senza pensare solo a non prenderle, provando ad attaccare, provando a giocare, mi sembra, io ho visto l'Empoli ieri in televisione, mi è sembrata una squadra che una volta i vecchi giornalisti dicevano dalla cintura in su funziona anche abbastanza bene, in difesa non mi è sembrata irreprensibile, quindi bisogna attaccare e far gol per portare a casa qualcosa dalla terra toscana, perché quel qualcosa potrebbe essere veramente decisivo.
Eh sì, allora Rino il 1 marzo ha mandato un messaggio dove scrivevo che ci si salvava a 31 punti e sono ancora dello stesso avviso, saluti e forza Brava. Non ci va lontanissimo,
allora,
secondo
allora
Rino.
Non andiamo a Empoli.
No, a proposito Sandro, vabbè, dovendo aggiornare questa quota che di settimana in settimana si abbassa sempre di più, secondo te, vabbè, io, 33, cioè facendo anche il punto a Empoli, poi insomma dietro dovrebbero veramente fare tutti in filotto.
Sì, ma allora io... da prima, diciamo, dell'aprile terribile che dico che 34 salva, avevo aggiunto che bisognava finire marzo a 30 punti, poi abbiamo finito aprile a 32. E rimango della mia idea, 34 ci si salva, sicuro, e quindi manca veramente poco, mancano 2 punti che in 3 partite si possono raccogliere, se ne raccolte solo 3 abbiamo già finito, e forse spero che abbia ragione quel nostro ascoltatore che dice che a 31 si è già salvi, così vado a Empoli più leggero e possiamo fermarci a mangiare una bistecca. Ma al di là delle battute, è certamente complicato questo campionato. Giusto ieri in redazione, se ti ricordi Marco, dicevamo che a Bologna siamo andati a fare lo spareggio con 3 squadre, la Fiorentina uscì per la classifica Wolves con 3 squadre a 42 punti.
Pazzesco.
E quindi la differenza si capisce, poi si dice perché il calcio italiano è in crisi.
Eh sì. Allora, guarda, ti vado a leggere due messaggi di tenore diverso, per farti un po' capire il popolo giallo-blu come si divide. Allora, Davidone, ciao, io non sono così positivo, lo faccio solo per scaramanzia. Brutto punto perso col Como, io alla fine del primo tempo speravo e facevo gli scongiuri per portare a casa un punto. A proposito, tu avresti firmato a fine primo tempo per un punto?
Sì, ho firmato all'inizio.
Vabbè, allora non hai cambiato.
Col mio collega di fianco gli ho detto sì, un punto va benone.
Sabato sera non sarà per niente facile, ho visto la partita dell'Empoli ieri, devo dire che a Lazio è andata veramente bene, ha annullato un gol all'Empoli per mezza scarpetta. Sono un pochino preoccupato anche perché Venezia-Fiorentina non la vedo una vittoria della Viola. Verona-Lecce, speriamo in un punto, e poi dice occhio all'Atalanta e al Napoli, potrebbero essere già sazi. Invece al contrario Ariete ci dice... buongiorno, Parma, Verona e Cagliari sono già salve, la lotta è solo tra Venezia, Empoli e Lecce, con 7 punti di vantaggio su Empoli e 6 su Lecce, ma di cosa stiamo parlando? Questo è Ariete. Poi inizia, uno dei tanti messaggi che arriva, a parlare di Mann, non si possono sbagliare gol come quello di sabato, ma soprattutto per aver tolto le foto con la maglia del Parma, via su lui che mi aila. Contesta un pochino i suoi atteggiamenti, giocatore più pagato a Roma, Keita che lo tira su a 27 anni, bisogna darsi una scantata, lo dice proprio così nei denti. E allora ti chiedo questo, siccome nel tuo pezzo di oggi c'è anche un accenno alla vicenda di Dennis Mann, insomma, i fischi no, bisogna stare vicini a questo ragazzo, lo hanno fatto capire anche Chivo e Del Prato nelle conferenze stampa post partita.
Ma io credo, allora, ci sono due chiavi della squadra che secondo me sono importanti dallo stesso modo. Una è quella che riguarda l'attualità. Il Parma mancano 7, 8, 9 giocatori importanti, quindi se vogliamo essere cinici e pragmatici, anche Dennis Mann può venire a buono. In questo senso sì, nessuno può negare. E... dicendo anche che con il Como è vero che ha sbagliato, ma poi alla fine è stato l'unico che era lì al momento giusto, al posto giusto, pur facendo quello che ha fatto. E questa è una chiave di lettura. La seconda chiave di lettura che mi ha peraltro suggerito un amico conoscitore di calcio è che la verità è che forse Mann è stato sopravvalutato sia economicamente quando è stato acquistato, ma anche nella come si può dire, letteratura che c'è stata intorno a questo giocatore nel tempo e attraverso questi anni. In fondo, se andiamo a pensare, facendo i corsi e ricorsi dei suoi campionati in maglia crociata, ha fatto dei buoni periodi alternati a periodi pessimi. Questo è un periodo pessimo, speriamo che finisca già sabato sera al Castellani. Io addirittura posso pensare che potrebbe giocare titolare, quindi vedremo quello che succederà.
Oh, qualche nostro radioascoltatore ha ipotizzato che potesse essere proprio Dennis Mann a siglare il gol salvezza, sarebbe veramente una chiusura del cerchio a tutte queste cose, ma sarebbe bello, anche perché ricordiamo, l'ultimo gol risale, bisogna dirlo, al 1° dicembre alla Lazio. Allora, Davidone, mai fischiato e mai fischierò uno dei nostri ragazzi in campo, questo ve lo posso giurare, magari lo mando a quel paese al momento, ma nient'altro. Beh, Sandro, quello ce lo possiamo consentire ogni tanto a fare questo. Ecco. Poi ti leggo un messaggio di Gabriele. Buon pomeriggio, se l'obiettivo comune è la salvezza e il bene del Parma, trovo inutile continuare a criticare Mann o parlare solo di lui come se non ci fossero altri argomenti. Ormai sappiamo tutti che stagione ha fatto, a fine campionato la società trarrà le conclusioni, ma occorre salvarsi al più presto e c'è bisogno di tutti in un ambiente unito. A noi tifosi non ci resta che riempire il settore ospiti Empoli, insomma quello che diceva Sandro. E invece Sandro, ti coinvolge Rino, perché ho già accennato prima che c'è stato l'open bar sull'episodio Kempf del Prato, in cui viene detto che Kempf, seppur per pochissimi centesimi di seconda, arriva prima sulla palla e quindi per quel motivo il VAR non è intervenuto. Però Rino ci scrive: Piovani, parlami del rigore non dato, perché effettivamente, riguardandolo, qualche dubbio ci è venuto, insomma, anche all'indomani.
Sono d'accordo. Tra l'altro, tu puoi testimoniare, sì, Marco, sì. Siamo usciti insieme dal Tardini e io ho detto, ma dal vivo non mi sembrava rigore. Poi, la mattina dopo, quando ho rivisto bene le immagini, ho detto, però, questo ci poteva stare, perché anche se tu anticipi uno, non l'anticipi, e dai quello che nella bassa si chiama un carcagnone sulla caviglia, quello è fallo, così come era fallo quello della Juventus a Bologna, come era fallo su Pedro in Polilazio, perché abbiamo parlato di questo fuorigioco millimetrico, ma Colombo, che è considerato un grande arbitro, a Empoli ne ha combinato
tutti i colori,
una più di Bertoldo, quindi un'espulsione che non c'era, un rigore non dato alla Lazio, un'altra espulsione che non c'era per la Lazio. Purtroppo stiamo parlando, qui esco un po' dalla fattispecie, ma in generale di una categoria giovane di arbitri che non sono all'altezza, sembrerà strano, rispetto a quelli passati. Hanno poca autorità, il VAR li condiziona, e anche le regole sul VAR sono poco comprensibili, a volte interviene, a volte non interviene, una volta perché non è di sua competenza, un'altra perché è di sua competenza. Rigori e rigorini, credo che questa stagione andrà in archivio anche come la stagione più buia del settore arbitrale dopo Calciopoli.
Eh sì, anche perché poi qualcosina andrà rivisto a livello di regolamento, perché c'è troppa discrezionalità e non si capisce, non c'è mai una linea netta sulla valutazione di certi episodi. Speriamo chiaramente che Empoli-Parma, insomma, sia segnata a un arbitro, tra virgolette, all'altezza, e che insomma possa essere una partita che non dia spazio a recriminazione né da una parte né dall'altra. Per il momento grazie e buon pomeriggio, buon lavoro a Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao Marco, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
Ciao Sandro Piovani. Andiamo a leggere qualche messaggio prima di tornare in pubblicità. Prima di andare in pubblicità, Filo: ad Empoli potremmo avere delle ripartenze importanti, perché saranno loro che dovranno fare la partita. Noi con gli esterni, che non sia Man, potremmo fare molto male. Sì, non mi aspetto un arrembaggio dell'Empoli, se devo essere onesto, conoscendo un pochino anche D'Aversa e il suo sistema di gioco. Non mi aspetto che l'Empoli si butta a capofitto in attacco. Dovrebbe essere una partita molto tattica e decisa da episodi. Il Parma deve essere bravo, chiaramente, essere sicuramente più cinico rispetto alle ultime due partite, o meglio al secondo tempo con la Lazio e alla partita col Como, dove davvero è stato un delitto che quella palla non sia entrata in nessuna delle 3, 4, 5 occasioni nitide che il Parma ha creato tra fine primo tempo e poi nei minuti finali, davvero incredibili. Davide da Gaione: peccato che Chivu non abbia fatto fare la passeggiata in mezzo ai tifosi prima della gara, avrebbe fatto bene. Sì, c'è stato chiaramente DJ set, tutto l'entusiasmo nel piazzale antistante allo stadio, ma Chivu insomma non ha fatto scendere ragazzi per la consueta passerella. Rino difende Man, però le occasioni le ha create solo lui. Effettivamente sì, Man è entrato al 40° del secondo tempo e ha avuto comunque 4 occasioni nitide in poco più di 5 minuti, e a mio parere in 3 su 4 ha fatto la scelta corretta. Poi due volte Butte, una volta addirittura capitan del Prato, è stato sicuramente anche sfortunato. Davidone, quello che mi ha dato fastidio è quello che ha detto l'arbitro del Prato. Si è rialzato, ha chiesto rigore e l'arbitro avrebbe detto: non fare il furbo, da te non me lo aspettavo. Insomma, frase abbastanza forte, c'è stato poco spazio per il dialogo in quel momento, ma già il fatto che Del Prato resti a terra, qualche dubbio poteva effettivamente farlo venire. Ci scrive Andrea Cagnini, poi andiamo davvero in pubblicità. Man, che non ho mai stimato particolarmente fino a che in campo con la maglia del Parma non va fischiato. Comunque, come dico da tanto tempo, a 32 siamo salvi. Pensare che chi ha fatto 2 punti in 10 partite ne faccia 7 in 3 vuol dire essere pessimisti, aggiungendo che insomma Venezia ora avrà Fiorentina, Cagliari e Juventus, partite tutt'altro che semplici. Sto pensando solo alla Juventus all'ultima giornata, con la bagarre che c'è adesso per conquistare il quarto posto e l'accesso alla Champions. Dubito che la Juve possa andare a Venezia, esiste già la Fatal Verona, dubito che possa aggiungersi anche una Fatal Venezia per la Juve in quella partita. Poi magari i punti li perderà già domenica con la Lazio, però insomma anche le altre non hanno un calendario così. L'unico forse piacevole è l'Empoli, che però è quella che parte più indietro, e abbiamo la possibilità di fare punti in uno scontro diretto. Con questo noi però ora andiamo in pubblicità. A tra poco.
Palla in tribuna. Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Rieccoci, ben ritrovati. Seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Per parlare ancora della partita di sabato, allora andiamo a ascoltare cosa hanno da dire in merito gli Asprillas.
Buongiorno da Matteo degli Asprillas, top e flop della settimana. Il top, Zion Suzuki, è l'ennesima ottima partita del portiere giapponese, è oggi un punto fermo insostituibile di questa squadra. Il flop, io non vorrei ricorrere ai soliti nomi, ne abbiamo parlato troppo in settimana, io direi Valeri è reduce da una serie di partite ottime, è un suo errore in uscita di impostazione ha causato il gol del Com ed è stato forse la sua peggior partita degli ultimi mesi. Ultimo appello, stiamo organizzando l'adesione alla trasferta organizzata dal Centro di Coronamento Parma Club, quindi se volete venire con noi degli Asprillas in trasferta con il Centro di Coordinamento fatecelo sapere prima possibile, c'è bisogno di tutti. È la partita più importante dell'anno, quindi tutti a Empoli. Ciao a tutti da Matteo degli Asprillas, seguite Parla in Tribuna e iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti.
Palla in tribuna.
Eh sì, l'appello degli Asprillas tutti a Empoli, poi della trasferta di Empoli parleremo col nostro terzo ospite, però non vi anticipiamo nulla, ora diamo il benvenuto al nostro secondo ospite che è l'opinionista di 12 TV Parma, Luca Ampollini. Ciao Luca, ben ritrovato.
Eccoci, ciao, buon pomeriggio.
Allora Luca, due giorni dopo questa partita col Como, io ancora devo essere onesto, fatico a credere che non siamo riusciti a pareggiarla se non altro.
Ma sì, sicuramente il Parma avrebbe meritato un altro risultato, anche se la prestazione complessivamente è stata inferiore qualitativamente parlando rispetto a quelle che abbiamo visto con Juventus e Lazio, però sicuramente era una gara incanalata sul pareggio, il Parma era in totale controllo, non ho visto questo Como così strabiliante da un punto di vista del palleggio come qualcuno vuol far credere, ma ormai Fabregas tutto quello che tocca è oro, quindi io ho visto una squadra molto normale, una squadra che ha giocato una partita, ripeto, normale, e graziata dal Parma in avanti e che ha vinto grazie ad un episodio, ma per quel che riguarda noi, insomma, non cambia nulla, non disperiamo, sicuramente è meglio perdere adesso questa partita che due mesi fa.
Eh sì, questo sicuramente. Allora, l'argomento del giorno non te lo devo neanche stare a dire, ci sta scrivendo tantissimi radioascoltatori al 333-920-170 ed è Nisman. Allora, ti leggo due messaggi, due dei tanti messaggi che ci stanno arrivando oggi qui a Palla in Tribuna. È evidente che il man attuale è la controfigura del giocatore che tempo fa ci aveva entusiasmato, ma le critiche e i fischi che attualmente lo colpiscono sono secondo me un errore perché danneggiano il calciatore, sconsolato, anche un po' sfortunato, ma molto anche il Parma, proprietario del suo cartellino. E poi, premetto che non sono un fan di Man, purtroppo lui paga l'atteggiamento che ha, i tifosi vogliono vedere impegno e sudore, ma per me i fischi non servono a nessuno, abbiamo bisogno di tutti, Man compreso, aspettiamo la fine e poi chi vuole fischi. Allora, io ti direi che più o meno, diciamo, l'opinione generale è questa. Tu che idea ti sei fatto? Sposi anche la tesi del Man sfortunato, come ho detto prima, 3 scelte su 4 sono state corrette, poi in effetti c'è 4 occasioni in 5 minuti, ha creato più lui in 5 minuti che il resto della squadra in 85-90.
Ma io credo che dobbiamo un attimo così dividere la prestazione, sì, di sabato da quello che è stato il passato, di domenica, perché se noi dobbiamo giudicare la partita di domenica non possiamo che dire che Mane è entrato con un atteggiamento non giusto, io dico super giusto, perché domenica lui è entrato in 6 minuti, ha avuto 4 occasioni, se andiamo a contare le occasioni che hanno avuto Benedicci, Bonny e Djuric, in 3 non hanno avuto un'occasione, se questo in 6 minuti ne ha 4 pulite, vuol dire che un pochino più nel vivo del gioco rispetto agli altri è entrato, poi possiamo discutere su quanto sia stato più o meno bravo in fase di conclusione, ma a livello di imprinting sulla partita l'ho avuto molto più dei suoi colleghi davanti. Io credo che Mann sia stato fischiato per gli atteggiamenti che ci sono stati in passato, per queste famose foto su Instagram che sono state levate, per gli atteggiamenti che troppe volte ha avuto che in campo, che sono atteggiamenti da giocatore troppo molle, ma non da giocatore menefreghista, ma da giocatore che è timido, che non ha forse quella fame che hanno altri giocatori. Non sono una giustificazione, per carità. Però a Roma è entrato secondo me benissimo e l'altro giorno è entrato benissimo e io ti dico che secondo me Empoli lui giocherà titolare, cioè io sono pronto a scommettere che giocherà titolare, avrebbe giocato titolare anche la partita di domenica se Chivu non avesse voluto esporlo ai fischi del pubblico. È un'uscita questa francamente che mi è piaciuta poco dell'allenatore, perché sicuramente se Mann lo vuoi far giocare lo devi far giocare a prescindere, però dicendo così sembra quasi che tu voglia dire che adesso è debole, quindi non va bene dal mio punto di vista. Lui deve giocare, punto e basta, se merita di giocare, anche perché gli altri che sono entrati oggettivamente in questo momento non sono meno di lui da un punto di vista del gioco. Quindi ripeto, critico Mann per quello che è successo quest'anno, perché è stato come sempre troppo discontinuo, e su questo siamo tutti d'accordo. Ma sulla prestazione di ieri, francamente, io non ho molto da dire.
Eh sì, allora Davidone, anch'io come te sono stato calciatore, ho sentito delle versioni assurde dai tifosi che Mann avrebbe volontariamente sbagliato i gol, cose assurde, nessuno entra in campo per sbagliare gol, questa è solo sfortuna, forse un briccio di sufficienza nell'entrare sul pallone per buttarlo dentro, ma non si gioca per sbagliare gol, io continuerò a incitare Dennis sino all'ultimo, magari mandando qualche accidente se sbaglia, ma applaudendolo sino alla fine. Poi Lorenzo... Quindi secondo voi le occasioni finali sono state create da Mann? Non è che forse il Parma in svantaggio si è buttato in avanti e la cosa è coincisa con il suo ingresso? Ecco, ti porto poi la domanda di Lorenzo che fa l'avvocato del diavolo.
Ho capito, ma c'era anche Benedicek in campo, c'era anche Djuric, però la palla capitava sempre a lui. Perché? Perché evidentemente si proponeva meglio di altri. Non so, a parte che non commento neanche chi sostiene che abbia voluto sbagliare apposta, se dobbiamo dire queste stupidaggini, ragazzi, parliamo di altro, insomma.
No, assolutamente.
Critichiamo Mann finché vogliamo, ma che abbia volutamente sbagliato i gol. Lo dimostra il fatto che quando è finita la partita non è che se n'è fregato totalmente, è andato negli spogliatoi, ha dato un calcio alla bottiglietta, piangeva, è andato sotto la curva esponendosi tranquillamente agli eventuali fischi dei tifosi, che invece con grande intelligenza hanno capito il momento e lo hanno applaudito. Quindi, cioè, sicuramente lui era il più arrabbiato di tutti di quello che è accaduto. Attenzione, lui è quello che ha maggiori responsabilità per questa annata così discontinua. E se io fossi Mann mi chiederei anche perché la gente ce l'ha tanto con me. Evidentemente c'è qualcosa che non va nel suo atteggiamento, perché non è che uno per partito preso comincia a prendere di mira un giocatore così per l'area che tira. Quindi se lui già cominciasse a farsi questa domanda, sicuramente capirebbe molti dei suoi limiti, lui che è un giocatore, secondo me, tecnicamente sublime, ma non lo dico io, lo dicono gli allenatori che lo hanno guidato, e ovviamente se non avesse questi limiti caratteriali adesso non giocherebbe a Parma, se ha 27 anni con i mezzi che ha ancora a Parma, perché evidentemente ha dei limiti caratteriali.
Sì. Allora Rete ci scrive: Ampolini deve capire che Mann ha fallito anche quest'anno e se ne deve andare. Pellegrino e Bernabé sono giocatori. Allora, vabbè, Pellegrino anche lui qualcosa sulla coscienza nelle ultime due partite ce l'ha, anche se insomma Pellegrino direi che col gol a Juve si è guadagnato un credito più che ampio dai tifosi del Parma. Ti chiedo questo: parlavi prima di Empoli-Parma, al di là di chi giocherà o meno. Allora, l'Empoli continua a vedere una squadra che comunque prova a fare quello che può, diciamo. E poi però una volta prende gol in avvio, poi l'espulsione, gli infortuni, insomma, non riesce proprio a saltarci fuori. Che Empoli ti aspetti e che partita ti aspetti al Castellani sabato sera?
Sì, per rispondere al tuo radioascoltatore, non decido io se Mann deve andare via oppure no, forse non lo decide nemmeno lui, c'è una società, ci saranno delle trattative quest'estate, se Mann andrà via non sarà sicuramente un problema. Anzi, per molti tifosi sarà anche meglio, rimarrà un grande rimpianto secondo me per quello che avrebbe potuto dare e che non ha dato, ma ripeto, le maggiori responsabilità sono assolutamente le sue e su questo non ci piove, perché sull'Empoli è una partita, cosa vuoi mai, l'Empoli è una squadra che gioca, è una squadra che mette grande organizzazione, è una squadra che ha un milione di difficoltà, ieri D'Aversa ha giocato con Marianucci e Fazzini, sì, a centrocampo, insomma, uno è un trequartista, l'altro uno stopper, insomma è una squadra che ha mille problemi, non ci sarà nemmeno Colombo che ieri è stato espulso, quindi mancherà, l'unico centravanti vero che hanno. Per carità, dopo può succedere di tutto, ma è una squadra che fatica tremendamente a segnare, che ha un portiere che ogni 2x3 commette un errore, è una squadra un po' sfiduciata perché dicembre che non vince, ha dei limiti tecnici che sono enormi e ha oltretutto 852 infortunati, quindi non so, la partita sulla carta si presenta complessa perché devi guadagnarti una salvezza, ma contro una formazione che è decisamente più debole di noi, quindi il vero Parma deve andare là tranquillo, determinato, col carattere giusto, la voglia giusta e la partita è decisamente alla sua portata.
Eh sì, Sandro Di Poviglio, spero che l'Empoli continui, insomma, che questa serie negativa. Allora, ti aspetti per un Parma arrembante che possa andare, tra virgolette, a cercare la vittoria, o un Parma, passami il termine, anche più razionale, calcolatore, anche cercando comunque di coprire gli spazi, magari pungere in ripartenza, però, tra virgolette, non disdegna nemmeno un pareggio, ecco.
Mi aspetto il Parma di Chivo, sì. Il Parma di Chivo che non aggredisce, che aspetta, che riparte, che si pone in campo molto compatto con linee molto strette. Mi aspetto questo Parma e mi aspetto un Empoli che andrà a prendere il Parma molto alto, soprattutto quando il Parma dovrà rimettere in gioco il pallone, perché questa è stata la loro caratteristica con D'Aversa quest'anno, cioè una squadra molto aggressiva che dà la partita un'intensità incredibile. E solitamente l'Empoli questo lo riesce a fare nei primi 45-50 minuti, perché poi dopo aver dato un ritmo e un'intensità molto forte la partita tende un pochino a calare perché non riesce a mantenere questi ritmi. Però è quello che D'Aversa cerca sempre di dare loro, perché in virtù di una qualità tecnica inferiore probabilmente a tutte le squadre di Serie A, cerca di metterlo sul piano dell'intensità per cercare di mettere la partita sul piano che desiderano. E sovente però non riescono a mantenerla tutti i 90 minuti e poi però non hanno la cifra tecnica né per chiudere le partite perché segnano pochissimi gol, né per non subirne perché anche in difesa hanno dei limiti evidenti.
Allora Davidone, chiudendo il discorso Mane ed Empoli, a me dispiacerebbe se Mane andasse via. Empoli, assenza di Colombo molto importante, l'ho sottolineato poco fa anche Luca Ampolini, bisogna vedere chi giocherà. Non c'erano diffidati ieri nella squadra toscana. A proposito di Toscana, ci ricorda un bel anniversario il nostro amico Luca, perché il 5 maggio del 99 il Parma vinceva la Coppa Italia al Franchi, dice, battendo la Fiorentina. In realtà furono due pareggi, 1-1 e 2-2. All'epoca valeva ancora il gol in trasferta, c'era la doppia finale. Insomma, Luca, quella partita tu eri presente sugli spalti, ecco, insomma, da radiocronista. E allora, insomma, raccontaci un po' l'elemo. Chiudiamo con un bel Amarcord, insomma, per ripensare al passato. È una trasferta all'epoca in Toscana che fu molto fortunata per il Parma.
Ma sì, come ho scritto su un post su Instagram, ero veramente emozionato perché insomma era la mia prima stagione, diciamo il mio primo anno, e lavoravo in radio ai tempi, quindi insomma c'era grande trepidazione, mi dissero che avrei fatto quella radiocronaca e quindi andai mi preparai tantissimo, insomma ci fu la voglia, l'emozione di fare veramente un bel lavoro. Poi però la cosa importante la fece la squadra, che giocò una grande partita, ma quella era una squadra talmente forte che insomma io non ho mai veramente pensato quel giorno che il Parma non sarebbe riuscito a vincere, proprio perché era una squadra straordinariamente forte e probabilmente la squadra in quel momento più forte del mondo, la squadra più forte che ne abbiamo mai avuto, quindi rimane rammarico dello scudetto, ma la Coppa Italia e la Coppa UEFA furono quasi una formalità per una formazione così grande. Consentimi un'ultima battuta su Dennis, se sì, posso, sì, Berni. Sì. Si sta parlando secondo me tanto e pure troppo di Mann, se mi consentite, cioè comunque prescindere da tutto, dalle sue colpe che sono oggettive e che abbiamo già sottolineato, viene comunque sempre prima il Parma di Dennis Mann, quindi speriamo che il Parma Empoli faccia una grande partita, Mann a prescindere, e che ci guadagniamo questa salvezza che insomma è sudata, ma sarebbe molto importante, anzi fondamentale.
Speriamo sia davvero così. Con questo auspicio noi salutiamo l'opinionista di CTV Parma, Luca Ampolini. Grazie Luca per essere stato con noi.
Ciao Berni, un grande abbraccio.
Ciao, ciao, ciao Luca. Allora, 26 anni fa la vittoria della Coppa Italia, un anno fa, il 5 maggio del 2024, il pareggio in casa con la Cremonese, la grande festa in Piazza Garibaldi, nella partita che diede la certezza matematica del primo posto del Parma in Serie B. Quello è stato il primo successo in campionato di Serie B per il Parma. Davvero bei ricordi. Speriamo, a distanza di 365 giorni, che insomma ci sia solo da aspettare ancora qualche ora al fine settimana per poi brindare una salvezza non affatto scontata per le neopromosse. Sta facendo molto bene il Como, che però ha investito tanto, soprattutto a gennaio, ora occupa addirittura il decimo posto in classifica. Però vedete, il Venezia dei bassi fondi, il Parma ha speso tanto, bisogna dirlo, però insomma sarebbe importante ottenere al primo anno la permanenza in categoria e poi consolidarsi in futuro. E anche con questo augurio noi torniamo di nuovo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Wow Arredamenti a Casal Maggiore è il più grande centro cucine Lube e Creo. Questo mese 5 elettrodomestici in regalo per la tua nuova cucina Lube e Creo. Wow Arredamenti, progettazione personalizzata, le migliori condizioni e pagamenti dilazionati, servizi di qualità. Progetta con noi la tua nuova cucina. Questo mese avrai 5 elettrodomestici in regalo. Wow Arredamenti è il più grande centro cucine Lube e Creo a Casal Maggiore Cremona.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Ermanno da Corcagnano ci chiede: si sa qualcosa sulla vendita dei biglietti per Empoli? Ebbene sì, l'inizio della vendita al settore ospiti comincerà domani pomeriggio alle 16 al prezzo di 15 euro più prevendita sul circuito Viva Ticket. Ma per parlare della trasferta di Empoli, ma non solo, abbiamo il piacere di ritrovare in collegamento il presidente del centro di coordinamento, Angelo Manfredini. Ciao Angelo, ben ritrovato.
Ciao Marco, saluto tutti i radioascoltatori.
Allora, parliamo subito di Empoli. Ovviamente le prenotazioni al centro di coordinamento sono già aperte. Quanto vi aspettate? Soprattutto, insomma, un invito anche per andare a Empoli, perché questa è davvero la partita più importante dell'anno.
Sì, sono d'accordo. Questa è la partita più importante dell'anno, la partita che potrebbe dire la parola fine, diciamo, a questa rincorsa al traguardo che siamo prefissati a inizio campionato. La trasferta abbiamo iniziato giovedì scorso, direi che stiamo andando abbastanza bene. Noi al momento siamo a 4 pullman già completi e facciamo le prenotazioni fino a giovedì sera e spero di riempire tutto il settore ospiti, veramente, che sono 3.100 posti. Mi hanno appena detto che eventualmente, se fosse bisogno, ci sono anche altri posti disponibili. Quindi facciamo un'invasione veramente a Empoli per sostenere i ragazzi che scendono in campo per difendere la nostra maglia e onorarla il più possibile.
Allora Angelo, ricordaci un po' i contatti o come si può poi prenotare la trasferta di Empoli, gli orari.
Sì. Allora, noi ci siamo tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19, il prezzo della trasferta è 40 euro i soci, 55 i non soci, 30 gli under 16, viaggio e biglietto compreso. Partenza alle ore 16 di sabato dallo stadio Tardini.
Eh sì, speriamo sia tanto. Poi tra l'altro Empoli-Parma, dobbiamo dirlo, partita bella, ricordo anche all'andata, insomma un bel clima. Insomma, una partita adesso purtroppo in campo si gioca allo stesso traguardo, quindi nemici in campo, però insomma sugli spalti sarà davvero un bello spettacolo.
Sì, sugli spalti diciamo che, visto il Il gemellaggio decennale che c'è tra noi e loro, diciamo, è veramente una festa. Poi dispiace a chi dei due purtroppo, perché uno dei due purtroppo, dico, dovrà lasciare la Serie A. È chiaro che dispiace per gli altri che se ne vanno giù in Serie B, con la speranza di rivederli, di rivedersi il più presto possibile nel campionato nel massimo campionato italiano.
Sì,
e allora, poi dopo è chiaro che in questi casi, come si suol dire, passami la battuta, morte tua, vita mia.
Giusto, in questo caso ci capiranno da Empoli.
Infatti mi sono già sentito e anche loro purtroppo mi hanno detto che sono già rassegnate la retrocessione. Tocchiamo tutto quello che c'è da toccare.
Non ci fidiamo troppo.
Bravo, esatto.
È così. Allora Gabriele ci scrive: invadiamo Empoli, un bellissimo messaggio, quindi davvero tutti a Empoli dalle 15 alle 19 tutti i pomeriggi al centro di coordinamento, sede dello Stadio Tardini, la sede dello Stadio Tardini, è possibile prenotare la trasferta, viaggio più biglietto con Angelo Manfredini e tutti i tuoi uomini. Allora abbiamo parlato di Empoli, facciamo un passo indietro e parliamo di Como. Allora ti chiedo, dal punto di vista anche del pubblico, che partita è stata? C'è stato l'appello di chi vuole la vigilia, l'arrivo della squadra, insomma l'organizzazione della festa con DJ set lì nel piazzale antistante allo stadio, insomma c'era un bel clima, grande festa all'inizio, è mancata la ciliegina sulla torta, che non è un fattore secondario, che poi è stato il risultato finale maturato sul campo.
Sì, è mancata, diciamo, la ciliegina sulla torta, che è il momento clou di ogni festa, anche in un compleanno, quando arriva la torta con le candeline che si accendono, è il momento clou della festa. Però purtroppo è andata così, non disperiamo, non sono d'accordo con chi dice ma siamo già salvi, no, siamo con i piedi per terra, perché nel calcio io negli anni ho imparato che può succedere di ogni, ne ho viste di ogni, anche cose già scontate che poi dopo alla fine si sono rese non vere, che si erano già scontate, quindi tutto il contrario. Quindi piedi per terra, sosteniamo i ragazzi. E col Como, sì, abbiamo iniziato con una festa, musica davanti alla sede del coordinamento, abbiamo fatto fare anche un dolce da offrire a chi si fermava davanti a noi a cantare l'inno del Parma. E niente, dai, è stata bella, i tifosi hanno risposto, avevamo dei gadget dove il raccolto lo devolveremo in beneficenza, che adesso poi decideremo e poi faremo un comunicato per tempo, penso che andremo a fine campionato, dove andremo a fare questo beneficenza insieme ad altre cose già raccolte. E insomma, una giornata bella, ripeto, a parte il risultato finale, che purtroppo nel calcio sappiamo che ci può stare di tutto, non c'è niente di scontato.
Allora Davidone ci scrive: bravo Angelo, stiamo attaccatissimi coi piedi per terra, perché sarà veramente durissima. Questo è Davidone, chiusura ovviamente al presidente, al re dei tifosi del Parma, Angelo Manfredini. Ovvio che un commento sul caso Man, se vogliamo definirlo caso, te lo devo chiedere, insomma, cosa ne pensi di questo momento di Denis Mann, dei fischi che ci sono stati, del momento che sta attraversando il ragazzo, insomma illuminaci tu.
Allora guarda, quello che penso io, un giocatore che indossa la maglia del Parma, io penso che non andrebbe quasi mai fischiato. Poi dopo non è cerca di capirmi, non è l'errore del gol sbagliato, il passaggio sbagliato, no. Ma quello che sta infastidendo i tifosi è l'atteggiamento che si vede dagli spalti. Ti faccio un esempio, vedi a Roma con la Lazio, quando sì. Keita è andato, l'ha preso per la maglia, l'ha messo in piedi, per dire vince ad aiutare, era un calcio d'angolo per la Lazio, era lui a coricato a terra, l'ha tirato proprio con la forza, l'ha messo in piedi, vince ad aiutare in difesa che abbiamo bisogno, e lui camminando è andato verso la difesa, è arrivato verso l'area, è arrivato che il calcio d'angolo era già battuto. Queste cose qua danno fastidio ai tifosi, capito? Poi dopo l'errore ci sta, per l'amor di Dio, nessuno critica se tu sbagli il gol a un metro dalla porta, con nessuno importa, no, questo no. Però questi atteggiamenti danno fastidio, dispettiscono i tifosi.
Sì.
E io spero che nello spogliatoio, come dice il mister Kivu e anche qualche compagno che lo stanno aiutando, spero che riesca a riprendersi per queste tre partite che mancano alla fine, se il mister deciderà poi di mandarlo ancora in campo.
Speriamo sia davvero così. Nel frattempo, grazie e buon pomeriggio ad Angelo Manfredini, presidente del centro di coordinamento. Ciao Angelo.
Ciao Marco, grazie e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie, grazie ad Angelo Manfredini, grazie a Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera a partire dalle 21 con una nuova puntata di Bar Sport in diretta su 12 TV Parma. Noi invece ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14 con Palle in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.